Laser.
So bene, dalla mia prospettiva di veterano, che la nostra epoca non permette ai giovani di guardare all'agire e all'impegno con fiducia. Non che l'epoca in cui ho vissuto fosse più facile, tutt'altro. Tanti amici sono stati uccisi durante la dittatura militare, che ha portato via la mia amata Patricia e mio fratello, non di sangue, Rafi. Io stesso sono stato torturato e incarcerato. Ciò non toglie che in quel contesto tremendo il nemico era perlomeno visibile e chiaro, come lo erano il nostro impegno e la consapevolezza delle possibili conseguenze. Sapevamo come agire e per che cosa. Vi era soprattutto la certezza che un futuro migliore non solo era possibile, ma inevitabile, che la dittatura sarebbe finita, che avremmo vinto. Sebbene quell'epoca fosse innegabilmente più dura nel quotidiano, sebbene le condizioni di lotta e di detenzione fossero pesantissime e difficilmente immaginabili da un giovane d'oggi, essa restava, malgrado tutto, un'epoca luminosa, il cui faro era un futuro che si presentava a noi come una promessa che sarebbe stata mantenuta. Quel faro oggi è spento.
Un estratto da L'epoca dell'intranquillità di Miguel Benassayag, edizioni Vita e Pensiero, una lettera alle giovani generazioni, questo è il sottotitolo, una lettera, dicevo, scritta con Teodoro Cohen. Benassayag è filosofo e psicanalista argentino, naturalizzato francese, mentre Cohen è un giovane laureato in filosofia alla Sorbona, attivo nel centro culturale Malgré Tout, impegnato nelle periferie parigine. L'obiettivo del saggio non era quello di spiegare alla giovane generazione come gira il mondo o elargire suggerimenti non richiesti. Benassayag rileva le paure e le angosce che assumono addirittura connotati patologici nei giovani. Pandemia, riscaldamento climatico, la sensazione di non avere la capacità di affrontare il presente e il futuro portano a comportamenti che molto spesso sono palesemente sottovalutati dalle generazioni precedenti. Come agire allora? Miguel Benassayag, per tornare alla sua lettura, perché i giovani non guardano e non agiscono con fiducia? Perché, come afferma lei, il faro è spento?
Il faro è spento in certo modo perché questo che si chiama il futuro, l'idea questo di un tempo lineare, un tempo che c'è ieri dietro me, oggi qui e domani dopo, questa visione lineare del tempo è finita. Non possiamo più riflettere in questo senso perché il futuro è diventato assolutamente buio, oscuro, chiuso e caricato di minacce. In realtà è per quello che, anche se la vita per certa gente almeno è più facile, non per tutti evidentemente, no? Ma su tutto questo che accade è che non possiamo più poggiarsi, no? Nel futuro, in nome del futuro noi possiamo fare quello e questo, perché veramente non sappiamo niente e questo che sappiamo è piuttosto minaccioso.
Questo lavoro è un messaggio ai giovani. Perché parlare ai giovani?
Parlare ai giovani per la ragione che noi vi domandiamo tutto come sarà il mondo, no? Che in quello viviranno, perché il cambiamento sono a tal punto profondo che c'è una sorta di angoscia, angoscia di fine, angoscia apocalittica, angoscia di morte anche, no? Perché non sappiamo veramente oggi se con tutti questi cambiamenti rimanerà qualunque cosa di questo che fine oggi, malgrado tutti i cambiamenti, noi chiamavamo la vita umana, la vita della cultura, no? Per me il cambiamento sono a questo punto. Non possiamo immaginare, per esempio, che qualcuno che vive in un, non so, un paese, un piccolo paese in Africa, nella cordillera des Andes, un indio, si trasloca a Parigi. Veramente è un cambiamento enorme. Malgrado tutto, tra un tempo riesci a trovare come vivere, no? Esplorare un po' il nuovo ambiente. Penso che il cambiamento che arriva, che sta arrivando, è veramente inimmaginabile. E per questo che di dire, bene, cosa facciamo per i giovani? Come possiamo educare e strutturare dei giovani se non sappiamo cosa accadrà?
Li paragona a dei naufraghi. È un termine estremamente impegnativo, quasi un termine violento. Un naufrago è una persona che non ha quasi speranza di farcela. Perché questo vocabolo?
Questo è il lato un po', possiamo dire, un po' così, non pessimista, ma un po' come a quel punto la gente della mia generazione sono scioccati per questo che accade, no? E su tutto questo che a me è sempre un po' stupefatto, no? Ed è vedere come la gente, anche della mia generazione, sono affascinati per le nuove tecnologie, ma non si fermano un attimo per dire ma cosa sta accadendo. Per me il naufrago è piuttosto questa immagine, l'immagine di quello che non si rende conto per niente che stiamo cambiando il mondo, che c'è delle sfide esistenziali a assumere, no? Ma il messaggio per i giovani non è di dire siamo dei naufraghi, è piuttosto un'immagine in un momento, no?
Siamo in un'epoca dominata dal disagio e dalla distruzione, come ha accennato lei. Eppure è una realtà, quella nostra, che viene considerata quasi la migliore di sempre. Possiamo diventare ricchi, possiamo accumulare, possiamo godere dei frutti del nostro lavoro. Cosa c'è che non va in questa domanda?
Beh, due cose. Una, questo non è vero per tutti, per ognuno. Oggi nel mondo la povertà, il disagio anche vitale, non avere a mangiare, eccetera, questo è per una grande parte della società. Per l'altro lato, il problema con questa domanda è di dire, è vero che per esempio individualmente possiamo dire, io potrei dire, sicuramente voi anche, nella mia vita tutto va a posto, nella mia vita tutto va a posto. E qui il problema più grave, a cosa chiamiamo la mia vita? Se la mia vita è quello che finisce nel confine della mia pelle, tutto va bene. Ma questa visione arci-individualista che oggi è dominante nel mondo intero è una visione non cattiva moralmente, è pericolosa, veramente socialmente pericolosa, perché più noi vi sentiamo di individui senza legame, più noi partecipiamo alla distruzione, perché se trattano di questo. Anche vi dirò, quando il presidente argentino, non Milei, parla sempre di libertà, libertà, libertà. Questa libertà di cui lui parla è la libertà dell'individuo per fare tutto quello che lui vuole, come un po' il selvaggio, no? Lui dice un cacciatore che caccia mangia, cacciatore che non caccia non mangia, no? Non, dunque rompere ogni legame con gli altri, con la società, con la storia. E in questo senso io penso che il nostro problema oggi, la nostra sfida non è tanto di essere liberi, ma di essere legati. Legati al mondo, legati agli altri, legati alla storia, all'ecosistema, no? Piuttosto che un'ansia di libertà un po' astratta così.
Questa sfida che caratterizza la realtà in cui viviamo riguarda noi come individui o riguarda noi come comunità, come società?
Guarda noi come entità misti. Non c'è di individuo solo, al di là di un po' il delirio arci neoliberalista o arci tecnologico, no? Dunque guarda noi sì come individualità dentro di una dimensione, è vero che io sono un individuo, ma è solamente una dimensione di quella che mi compongono. Nelle altre dimensioni io partecipo a un essere comune, è quello che penso che oggi noi dobbiamo ritrovare, no? Un po' Spinoza, no? Che dice vi sentiamo liberi del solo fatto che ignoriamo le nostre catene. Dunque qualcuno può leggere questo e dire ah, devo rompere le catene. No, no. Si trattano di trasformare le catene in legame, no? E assumerle questo legame.
Come si può fare? Qual è la sfida allora? Perché lei nel suo lavoro parla di mancanza di saggezza. Siamo diventati tutti meno saggi rispetto al passato?
È un'epoca un po' pazza, è un'epoca un po' malata, sì, perché quando sentiamo tutte queste menacce, voi sapete che parlare di menacce non è una questione dei marginali che parlano di questo, anche a Davos, da voi in Svizzera, ogni questo capo, questo grande uomo del potere e donne del potere parlano della minaccia, di che tutto va male. Dunque quando tutto va male effettivamente è molto difficile di essere saggio, di non pensare a se stessi contro gli altri, no? Dunque c'è una mancanza di saggezza, anche questa fuga in avanti, non so dice, no, fuga in avanti tecnologica, no? Quando io sento di gente intelligentissima, tutta questa gente della Silicon Valley, sono di gente veramente molto intelligente, e che dicono che davanti al disastro, alla crisi, il progetto che loro hanno è di colonizzare Marte, la Luna, ma questo sono dei pazzie, perché un essere umano come essere vivente è un essere di un insieme. Non possiamo tagliare un essere umano, un gruppo di esseri umani e metterlo oltre, perché noi siamo esseri umani dentro di un insieme che è la Terra. Dunque è vero che noi vediamo una mancanza di saggezza assoluta, no? L'unica cosa urgente in questo mondo troppo accelerato è di fermarsi un po', fermarsi a riflettere, no? A pensare.
La tentazione a questo punto, siamo in una città come Parigi che ha un formidabile legame col passato e con la storia, ogni angolo di questa città, ogni pietra ha un legame col passato, anche la politica rimpiange un po' il passato o vede nel passato forse una via di fuga non in avanti ma guardando indietro, rifiutare i computer, rifiutare la tecnologia, guardare indietro è la soluzione allora?
No, certamente no, per me guardare il futuro con un retrovisore è molto pericoloso quando uno conduce una macchina, guardare avanti nel retrovisore, dunque dobbiamo guardare il retrovisore di tempo in tempo per sapere da dove proveniamo, ma è meglio guardare davanti. Penso che sinceramente ogni posizione, atteggiamento tecnofobico è assolutamente perlomeno inoperante, impotente. E ogni nostalgia dicendo era meglio prima senza queste macchine, in realtà tutto questo fa parte di una sorte, non so, almeno di una neurosi collettiva, dal punto di vista che la neurosi è sempre piangere per la realtà che è la nostra, no? E il neurotico vorrebbe essere in un'altra realtà, come se lui non sarebbe fatto tessuto di questa realtà. Dunque no, la nostra realtà è quella, la realtà di un'ibridazione massiva, globale, rapidissima con il mondo tecnologico, e noi siamo quelli che dobbiamo assumere questa transizione, no? Dunque senza nostalgia, senza fascinazione per la tecnologia, ma guardare, è questo che sta accadendo. In questo senso è difficile questi giorni con questo incontro a Parigi dell'intelligenza artificiale, noi vediamo tutte queste persone che sono intelligentissime, che sono affascinati per le macchine, sono affascinanti queste macchine, ma non prendere un attimo per dire, per esempio, ma qual è la differenza, c'è una differenza, un'alterità tra il vivente e la macchina, e se mai c'è questa alterità, qual sarebbe la buona ibridazione vivente-macchina, no? Per non delegare ogni funzione verso la macchina, cosa che è un po' pericolosa.
Oggi più che mai, in un'epoca dominata dalla normopatia, è necessario affermare che nessuno manca di niente. Ognuno esprime il proprio essere seguendo i propri possibili, tendenze, tropismi. Al massimo si può cercare di perfezionarsi, conoscendosi sempre meglio e scoprendo la propria geografia interiore. Si possono così evitare comportamenti patologici o autodistruttivi e procedere verso ciò che aumenta la nostra gioia, ciò che corrisponde al nostro endoscheletro, perché la gioia e l'espressione della propria potenza d'agire ed esistere non possono mai corrispondere alla conformazione a un esoscheletro, a un insieme di norme esteriori che possono essere dettate da una religione, un modello sociale, un sistema economico e produttivo, eccetera. Questo discorso si può applicare più particolarmente al caso delle malattie e dei disagi psichici che sembrano colpire un gran numero di giovani. Lungi da noi voler minimizzare la questione o non darle il giusto peso, ma troppo spesso il modo di affrontare questo vasto tipo di problemi risente della concezione patologica della modernità occidentale rispetto alla norma e al trattamento della negatività.
durante questo che adesso chiamiamo la modernità, no? Questo mondo che, visto dal punto di vista del terzo mondo, dell'America Latina, è il mondo coloniale, no? La salute mentale dentro del mondo coloniale era marcato per quest'idea che cede esseri umani che sono liberi, causa sui, dunque che non sono sopradeterminati, ed altri che, perché sono pazzi, perché sono cattivi, perché sono, non so, perverso, no? Loro sono alcolisti. Dunque tutto quello sono quello che sono sopradeterminati. Ma in realtà questo che la modernità non ha mai fatto è determinare cosa è l'essere umano libero, veramente sano. E in realtà aveva bisogno di mettere fuori un sacco di gruppi e di gente per dire: quelli che non appartengono a nessuno di questi gruppi, no, sopradeterminati, quelli saranno le causa sui, gli esseri umani liberi. Dunque, questo essere umano libero e sano non esiste, è un insieme vuoto, che si definisce semplicemente per esclusione di un sacco di comportamenti che si chiamano determinati. La normalizzazione è stato il proprio della modernità, normalizzare, guarire, educare. Noi siamo tutti di esseri umani, la umanità incompiuta, dicevano, no? Adesso con la postmodernità ipertecnologica non si tratta più di normalizzare, si tratta di funzionare bene o male. Anche per noi, dal punto di vista psichiatrico, psicoanalitico, c'è un cambiamento enorme. Io lavoro moltissimo con i miei colleghi perché dobbiamo riflettere a questo cambiamento di autopercezione della gente, come si percepiscono come una unità funzionante e come viviamo la nostra vita come un curriculum vita che funziona. Quello per le giovani era quello di dire: fate attenzione con questa nuova normopatia, no? Perché dunque quello che questo neologismo, questo un po' provocatore, no? Vuole dire: sono gli esseri umani che sono veramente molto identificati con la norma che oggi soffrono, perché questa norma di un funzionamento perfetto non è vivibile, non è vivibile. Dunque l'idea è un po' questa: ha cambiato l'idea di norma, ha cambiato l'idea di patologia, dunque un malato è qualcuno che non funziona bene, che è portatore di un difetto, no? Dunque l'idea è quella di dire: no, attenzione, attenzione di non volere diventare normale, perché prima questo funzionamento perfetto è inaccessibile e secondo fa soffrire moltissimo. La terapia situazionale è una cosa un po' che esce dalla mia formazione fenomenologica in psichiatria, che de dire in realtà rifuta l'idea di anormale, pazzo, quello che mancano di qualunque cosa per essere normale, e dire: noi siamo tutti compiuti, sai come siamo. La questione è vedere come possiamo esistere dato come siamo, no? Conoscersi. Penso che oggi la terapia situazionale può, senza essere un paradigma, un piccolo elemento terapeutico, per dire: bene, la terapia situazionale è quella che vi permette di pensare agli esseri umani legati in situazione e capire dunque che noi siamo un noto de legame, no? Dunque è sviluppato per questo, la terapia situazionale è sviluppato prima rifutando un po' la psichiatria disciplinaria e adesso la psicoterapia funzionalista. Vuole essere un'alternativa a queste due tendenze.
Lei ha accennato al curriculum. L'impressione che viviamo, Parigi è Metro Boulot e Dodò, l'impressione che si viva per lavorare e per accrescere, aggiungere linee al proprio curriculum. E questo è, secondo lei, ne ha già accennato, è un errore. Dove trovare allora rifugio e dove valorizzare la propria libertà e la propria individualità? Dove possiamo rifugiarci? Dove non siamo più naufraghi allora?
Noi siamo più naufraghi quando noi possiamo, non soli, no? Perché solo è troppo duro di guardare, come diceva Platone, no? Il sole, la verità in faccia non si può guardare, no? Di fronte non si può guardare bene. Guardare questa minaccia dell'epoca di fronte così è molto difficile da solo. Dunque noi possiamo non rifugiarsi, ma andare verso la vita, la libertà, la gioia, quando noi possiamo giustamente assumere questa realtà. Vedere quali sono le sfide, vederle con gli altri, sperimentarsi come un essere di legami. Penso che di questo lato che noi dobbiamo cercare, no? E su tutto cercare a capire questo sta accadendo. Il capire non è una teoria, il capire è quello che permette di cambiare il punto di vista concreto. Io posso dipostarmi per capire dove è la mia potenza, dove è la potenza dell'altro. E sul tutto, non vedere come un'utopia bella di delegare ogni funzione verso la macchina, no? La macchina fa tutto più rapido, la macchina fa tutto meglio, ma chi vorrebbe per esempio perdersi in la banlieue senza un GPS, un navigatore? Bene, è difficile saperlo perché la gente dice no, io vado a un posto che non conosco, il navigatore mi permette di arrivare più rapidamente. Dunque è difficile di ritrovare un po', di dire aspetta, me arrivare più rapidamente da volta è necessario, da volta no, ma è difficile. Ma per esempio, se noi mettiamo un altro esempio, io devo fare una torta per una festa d'amici, non vedo la differenza tra comprare la torta tutta fatta o prendere il tempo e farla la torta. E questo prendere il tempo come parte della cosa e non solamente l'obiettivo finale, è di questo lato che comincia la resistenza, no? Di investire i processi e non solamente investire il prodotto finale rapido, così immediato.
Lei ha accennato al mondo digitale. Ormai siamo, come ha accennato, ormai il mondo digitale è parte integrante della nostra vita. Come facciamo a non essere schiacciati dalla tecnologia allora?
È molto difficile perché, per dire così, la minaccia come prevenzione in medicina non funziona, no? Non serve di niente dire che un fumatore non deve fumare, lui le sa meglio che noi. Dunque, in stesso senso, se io esplico a qualcuno, per esempio questo che la dottoressa Wolf americana ha esplicato da anni fa, che la lettura sopra schermi non imprime, che per contro noi capiamo meglio e imprime, lascia una memoria, la lettura sopra carta, io esplico questo fa parte della minaccia, perché vuole dire attenzione, tu perdi la memoria. E ogni delegazione di funzione cerebrale vanno a indebolire il cervello, ma tutto questo fa parte della minaccia, e noi sappiamo in medicina che non funziona questo. Dunque, perché arrivare a un cambiamento, noi dobbiamo ritrovare la gioia della materialità, la gioia dei corpi. Dunque questo guarda su tutto i bambini, un'educazione che non sia un'educazione che delega tutto verso la macchina. E per noi si trattano un po' di vedere che cosa stiamo perdendo, no? Per esempio noi, di casa mia, al sesto piano, se io arrivo con le valigie spesse, per esempio, sono contentissimo di avere un ascensore. Ma non è per questo che io lascio il mio corpo così perduto. Dunque io utilizzo l'ascensore, ma faccio attenzione al mio corpo per non essere assolutamente, non so, atrofizzato. E questo che noi dobbiamo imparare con le macchine digitali, a utilizzarle, ma avere la saggezza di, bene, continuare a essere, di essere desideranti, di essere dei corpi. L'unico punto, che è molto più complesso, è che è vero questo che Heidegger, che non era nessuno di simpatico ma molto intelligente, Heidegger diceva: la tecnologia non è un utile al servizio di qualsiasi umano, la tecnologia crea un nuovo mondo. Io penso che questa ha assolutamente ragione Heidegger. Noi abbiamo traslocato casa, noi siamo in una nuova casa e noi sappiamo troppo come abitarla questa nuova casa, come vivere in questa nuova casa, e visibilmente questa nuova casa non è troppo gentile, troppo amichevole per certe specie che hanno scomparsi. Dunque questo è il problema, come abitare questa nuova casa, come abitarla senza perdere questo che fa della nostra essenza come esseri umani, come viventi.
Oggi quindi è urgente capire quali siano le nuove figure che partecipano all'azione e che includono l'umano come un elemento in più, non più l'umano che, unico soggetto, agisce sul mondo e sugli ecosistemi da modificare a proprio piacimento, ma l'umano che, una volta capito il funzionamento complesso degli insiemi interdipendenti che lo includono, ad esempio i vari ecosistemi, partecipa all'azione con l'obiettivo di preservarli o aiutarne lo sviluppo. Questa è la sfida della nostra epoca. Non è che oggi abbiamo infine capito quale sia la vera sfida, mentre per millenni gli umani si sono sempre smarriti combattendo altre lotte e mettendo al centro altre sfide. C'è stata un'epoca in cui la lotta di classe era la sfida centrale, o come nell'Ottocento in Sud America, quando la decolonizzazione degli imperi e delle potenze straniere era la sfida da assumere. È sempre l'epoca che determina le sfide centrali da assumere. In questo senso riteniamo che la griglia di lettura del mondo oggi non possa più poggiare sull'antropocentrismo e sull'umano, ma sul concetto di organicità.
questo fa parte di questo cambio di punto di vista. Durante la modernità, io dico coloniale, bianca, maschile, patriarcale, tutto questo che noi sappiamo, no? Ha avuto questo dispositivo cartesiano, l'uomo e l'essere umano e la natura oggetto che dovevamo diventare padrone, possessore, eccetera, eccetera. È il mondo dell'ingegnere, problema-soluzione. E il primo passo è di provare a capire, a sperimentare che la specie umana fa parte di un insieme che non è estratto, che non è fuori di questo insieme. È per quello che un libro da qualche anno fa io l'ho chiamato Il ritorno dell'esilio, no? Per dire che la specie umana ritorna di questo esilio immaginario, no? E vede cosa ha fatto del solo fatto di credersi fuori. Dunque noi dobbiamo imparare a coabitare con altri vettori, da altre specie, da altre realtà, no? Questo è un moto d'ordine della resistenza, in realtà, di resistere. E resistere a cosa? Alla ipermodernità tecnologica. Perché, da un lato, noi siamo oggi consapevoli che facciamo parte di un insieme, che non eravamo un soggetto sui generis fuori del sistema, che non siamo dentro il sistema. Per un lato è questo, che spinge a una certa saggezza, assumere la complessità, ma dall'altro lato noi vediamo una ipermodernità dove le transumanisti e i loro amici vogliono dominare tutto. C'è qui un medico che è un po' il mio nemico, un po' forte, diciamo, rivale, avversario, no? Che si chiama Laurent Alexandre. Un sacco di volte ci siamo trovati per litigare, no? Io ho lasciato perdere. Lui ha scritto un libro che si chiama La morte della morte. Dunque noi possiamo tutto dirregolare. Dunque, da un lato la resistenza veramente consiste in ritrovare le regolazioni, i ritmi, i riti, ritrovare questo con le macchine. Ma dall'altro lato c'è quelli che vogliono tutto sregolare, no? E anche vincere la morte. In questo senso loro sono un po' nella posizione ridicola che Ionesco va a descrivere in una opera che si chiama Il re si muore. Il re dice: io sono il re, io decido di non morire. È fantastico nella fantasia di Ionesco, è la triste realtà di questa gente che vogliono essere al di là di ogni regolazione. Da un punto di vista economico è tragicissimo questa deregolazione totale, no?